Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Il trionfo di Jasmine Paolini a Dubai, gli altri tornei della settimana, le storie di João Fonseca e di Jakub Menšík, questo ed altro in questa 21esima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cap. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
Ciao Jacopone.
Buonasera.
Buonasera.
Bentornato.
Grazie. Domenica 25 febbraio 2024, ore 21:53, iniziamo la registrazione di questa 21esima puntata. I titoli più o meno li abbiamo detti, parleremo di questi macro argomenti, parleremo anche di tanto altro con alcune delle vostre domande che ci hanno stimolato, in particolare una classifica. Jacopo, come sempre ti chiedo com'è andata questa settimana, prima di iniziare a parlare di tennis.
Dai, bene, abbiamo vinto i rigori, era successo una volta sola in Europa contro il Norrköping, che dovrei ricordare ma vagamente ricordo, non so nemmeno se l'avevano data in TV. Comunque questa volta li ho guardati i rigori, al contrario,
sì,
della finale,
sì.
Ci speravo un po' perché era un'incognita a Svilar, non sapevo se li parava, non li parava, e invece ne ha parati due, quindi alla grande.
E quindi avanti. Roma che prosegue il suo cammino europeo sotto De Der, Daniele De Rossi, ovviamente. Va bene, e non hai altro da aggiungere? Qualche storia? Bollini, casse, cassiere?
Bollini dopo.
Dopo.
Alle domande, perché qualcuno ha risposto.
Non avevo dubbi. È stato un argomento che è piaciuto, questo dei Bollini, ma ormai ogni cosa che tiri fuori qualcuno si esalta o ti segue nelle tue battaglie, dai cerchi delle automobili ai bollini, quindi hai una schiera di lo Monakers può diventare
lo Monachini, non lo so, lo Monaconi, no, lo Monachini è più carino.
All'italiana, ah, vorresti fare, sì, o lo Monakers che ti seguono, e quindi questo è quanto. Va bene, dai, avremo tempo per cazzeggiare anche, perché si dice così in slang, ma veniamo subito al tennis e partiamo chiaramente dalla storia della settimana, quella di Jasmine Paolini. Campionessa a Dubai contro ogni possibile pronostico, Jacopo, perché abbiamo chiacchierato io e te tutta la settimana su Paolini, nella nostra chat. Era sfavorita al primo turno con Haddad, era sfavorita con la Fernandez, era sfavorita con la Saccari, era sfavorita con chiaramente la Rybakina e non ha giocato, era sfavorita con la Cirstea, era sfavorita in finale con la Kalinskaya. E ha vinto, sempre, grandissimo. Quarta finale italiana della storia a livello 1000, la terza vittoria dopo quelle di Flavia Pennetta a Indian Wells, che ricordo con particolare piacere perché c'ero nella mia prima e unica apparizione a Indian Wells. Questo potrà interessare poco magari a chi ascolta, però la ricordo con piacere per quello. E poi dopo quella di Camila Giorgi a Montreal nel 2021, direi la più sorprendente di tutte, ancora più di quella della Georgia a mio parere, e appunto perché è sempre da sfavorita, perché c'erano 7 top 10 questa settimana e ha fatto qualcosa di eccezionale. Jasmine, scatenati, Jacopo.
Allora, Io torno indietro all'estate scorsa, sì, perché tu eri lì e io l'avevo vista in televisione, ovvero mi riferisco alla partita di primo turno a Wimbledon contro Petra Kvitova.
Sì.
E la Paolini giocò davvero un gran match.
Sì.
Contro un'ottima Kvitova, la portò al terzo, poi nel terzo perse piuttosto nettamente, però aveva dato la sensazione di giocare bene. E da quel risultato, o comunque da quell'incontro, forse ha preso consapevolezza, perché subito dopo è arrivata la finale a Palermo,
che abbiamo visto, sì,
e anche in quel caso comunque un buon match giocato con la Zheng.
Sì. Abbiamo registrato Schiaffo al volo insieme quella sera lì. Eravamo
al mare.
On holiday, sì, sì. Non te lo ricordi, ma me lo ricordo io.
Poi c'è stato un buon torneo a Montreal e un eccellente torneo di Cincinnati, nel quale coincidenza ha voluto che ci fosse la vittoria, in quel caso per ritiro, della Rybakina su quasi un set pari, quindi una coincidenza con questo torneo, e ha continuato a giocare sempre meglio. In questo avvio di stagione ha giocato bene solamente nel torneo più importante, e meglio così, perché se devi scegliere, meglio giocare bene a Melbourne piuttosto che ad Adelaide.
Direi.
Poi sì, era stato un buon tabellone. E questa settimana un po' all'improvviso, perché comunque a Dubai ha perso in 2-7 alla Navarro. Poteva uscire al primo turno con la Dad, l'hai citata, era sotto 6-4, 4-2, 15-40. Cioè era quasi finita, un altro break probabilmente è finita. E invece a quel momento non ha più perso un game.
Perché andata a vincere
6-0. 6-0 al terzo. E sinceramente ci stavo pensando questa mattina, non sono in tante che giocano bene di dritto come la Paolini, perché quasi tutte le giocatrici giocano decisamente meglio il rovescio. La Paolini è un po' un'anomalia, gioca meglio il dritto, ed è un gran dritto, perché a rotazione, quindi ti dà anche fastidio quando lo gioca un po' più alto ad allontanarti dal campo. Sta giocando meglio di rovescio, si sta muovendo benissimo, che per lei è la cosa cruciale, perché essendo piccolina fa più fatica e fa anche più strada per coprire il campo. Lo si è visto anche qualche volta quando è venuta a rete, se la prima volée non è definitiva, poi diventa veramente un problema riuscire a coprire gli angoli. È stata eccezionale, perché poi in diverse partite era sotto, o si è complicata la vita, annullato i 6 set point alla Kirstea, ieri era sotto un break nel secondo, era sotto 5-3 nel terzo, e da quel momento c'è stato un parziale di 16 punti a 3. Ora, molto demerito per la Paliskaya, perché tanti punti sono finiti al primo colpo, cioè ha avuto il terrore di vincere questa partita
sì.
Però la Paolini non ce l'ha avuto e poteva essere, insomma, le emozioni dovevano essere simili, perché per entrambe era un'occasione
senza dubbio la
magari
partita
non
più
unica
o quasi,
quindi fantastica lei, fantastico Renzo Furlan, perché c'è tanto di Furlan
e spiega
nei
cosa
progressi.
Spiega cosa, Jacopo, cosa c'è di lavoro dell'allenatore che tu vedi, perché in tanti stanno facendo in questi giorni, no, giustamente, brava Jasmine, bravo Furlan. Cosa vedi questo tanto che definisci di Furlan nei successi di Paolini?
Ma intanto questa progressione che c'è stata continua. Adesso si è arrivato all'exploit, però sono sempre stati fatti dei piccoli passi, e la si ritrovava con, faceva qualcosina meglio. Poi c'è un ragionamento, c'è una consapevolezza di cosa fare su determinati punti, del dover spingere lei a costo anche magari di sbagliare qualcosa, anche la tranquillità con cui ha vissuto la partita di ieri, in alcuni momenti quando era sotto comunque si girava e c'era un sorriso, cioè non si è fatta mai prendere dal panico, l'avesse persa, finiva 6-4 al terzo come sembrava a un certo punto. Per me c'era la tranquillità di aver giocato la partita che voleva, quell'altra, se giocano entrambe bene, è più forte la Kalinskaya.
E certo, e l'abbiamo visto a Melbourne, no?
Esatto.
Dove è stata una partita simile, però Kalinskaya non a un certo punto... Kalinskaya, Anna Nikolaina Kalinskaya, ti ricordi la cationa
certo.
Che la pronuncia? Ok, Kalinskaya. Dicevo, a Melbourne abbiamo visto, non ha praticamente mai sbagliato, anzi è andata in crescendo e le ha dato 6-4, 6-2. Però Jacopo, a quello che dicevi, è un assist, perché io ho avuto la sensazione, voglio giocarla così, con questa definizione. Nell'elite del tennis contemporaneo ci sono tantissimi colpitrici e poche giocatrici. Paolini, per essere lì è perché è giocatrice. Grazie anche al lavoro di Furlana, di tutto quello che dici, di preparare, di non mollare, di rimanere agganciata a tutte le partite, evidentemente è un atteggiamento che hanno le giocatrici e non le colpitrici. Ecco, la Kalinskaya è più una colpitrice che una giocatrice. La Paolini è una giocatrice e infatti ha vinto lei alla fine, nonostante avesse e abbia meno mezzi tecnici a partire... banalmente, eccolo qua il primo, però ci sta in questo caso dall'altezza, no? Ha un gap Paolini rispetto già a tutte le altre, deve sopperire con la corsa, con il cuore, con la testa, appunto a un gap evidente che ha di altezza e di potenza nei confronti di tante. Questo saper aggirare le difficoltà dentro un campo fa di te una giocatrice, che è più difficile che essere una colpitrice.
Certo. Ma in questo anche ricorda un po' Furlan, perché Furlan non era di certo un gigante, non era di certo un giocatore estremamente potente, però era un giocatore che usava il cervello, che si è costruito tante armi. Inizialmente era più un terraiolo e poi invece a un certo punto della carriera era diventato più forte sul cemento, si era costruito una buonissima prima di servizio, così come la Paolini, considerando che è di poco sopra i 160 centimetri, ha una buona prima, la seconda è sicuramente più debole, ma la prima è più che discreta, cioè se le dessi 6 centimetri in più... Mm-hmm. Caspita, quel servizio farebbe veramente male.
Dimmi, ora, ti sento che
no,
vuoi dire qualcosa.
Perché sono arrivate diverse mail su di lei,
è
c'è
normale,
chi già
no?
Sogna le finals. In questo momento è sesta nella race, è quattordicesima nella classifica mondiale.
Sì. Settima migliore italiana di sempre, mi dai l'assist dopo... Schiavone, Errani, Pennetta, Robertina, Silvia Farina e Raffaella Reggi. Queste le sei meglio della Paolini da quando esiste il ranking. Schiavone 4, Errani 5, Pennetta 6, Roberta Vinci 7, Silvia Farina 11 e Raffaella Reggi 13. Continua pure.
È complicatissimo. Cioè...
Volevo fartela io poi questa domanda, cioè cosa può ambire più di così Jasmine a rimanere qua, sarebbe la mia risposta, ma
secondo
voglio sentire la sua.
Chiudere tra le 20 sarebbe già un grandissimo risultato. Mm-hmm. Si deve programmare bene, non deve esagerare secondo me nel numero di tornei, ed avere comunque Furlan al suo fianco l'aiuta ulteriormente. Perché secondo me saranno in grado di gestire questo nuovo anche pedigree, perché cambiano tante cose quando sei 14 al mondo, cambia anche la voglia che hanno i tornei di averti, cioè un torneo 250 adesso la Paolini la vuole e le dà anche qualcosa di interessante. Ora è giusto quantificare, ma senza esagerare. Uh-huh. Perché a proposito di questo c'era una mail, mi sembra 2 settimane fa o la settimana scorsa, diceva: ma Alcaraz cosa va a fare la tournée in Sud America?
È venuto fuori cosa
a Buenos Aires, ha preso 900.000 euro, ecco esatto. Perché è andato.
È venuto fuori dalla nazione, hai fatto bene a citarlo, visto che avevamo parlato settimana scorsa di questo. So soldi, un milioncino di quasi di euro, quindi no, dollari forse, penso forse.
Sì, mi pare
900.000 dollari americani. Vabbè, comunque siamo lì più o meno. Prosegui pure, Jacopo, t'avevo interrotto,
quindi,
avevo finito. Ah, no.
Sognare non costa nulla, però ripeto, restare già nelle 20 sarebbe un grandissimo risultato. E vediamo cosa accade nei prossimi 2 tornei in Nord America. Perché se dovessero arrivare, non so, un quarto e un ottavo, e poi dipende anche da cosa fanno le altre, perché in un certo senso lei ha tutto da guadagnare se continuano ad andare avanti le prime 4. I punti più importanti li fanno loro 4, ecco,
e
le
poi
altre
lei si
tre
costruisce
giochi
dietro, certo. Jacopo, dal punto di vista tecnico e tattico, su cosa invece può ancora crescere? Secondo te c'è qualcosa di migliorabile nel gioco della Paolini? E nelle caratteristiche messe in mostra in questo torneo e in generale in quest'ultimo, comunque hai fatto bene a citarlo, periodo che ormai va dallo scorso Wimbledon, considerando no, quanto già abbia, no, lavorato,
forse potrebbe,
su cosa si può limare, ecco, definiamolo così,
passare un pochino più sotto la palla dalla parte del rovescio, in modo che abbia un po' più di margine, perché spesso il rovescio passa molto vicino alla rete e quindi basta che perda mezzo metro di campo e quel rovescio lo colpisca un metro dietro la riga di fondo invece di mezzo metro, e quella palla rischia seriamente di finire in rete. Quindi passare un pochino più sotto e giocare con un po' più di margine, il che non significa tirare più piano, vuol dire solo far girare un po' di più la palla. Per il resto, secondo me, a tennis gioca molto bene.
Però al tempo stesso mi fai capire che poi più di così è anche difficile cavar fuori, o no?
Sì, mi sembra che, cioè, meglio di quello che ha fatto questa settimana mi sembra complicato. Dopodiché sono i risultati che ti danno la fiducia a fare determinate cose quando conta e a farle credendoci, perché un conto è giocare un colpo in corsa, dici sì, vabbè, intanto il punto lo perdo se non prendo un rischio, un altro è arrivare e tirare e dire ok, adesso tiro e le faccio male.
Al netto di quella che sono queste prime indicazioni a livello femminile dell'anno, insomma, siamo ai primi 2 mesi di andati, anzi neanche sono conclusi, manca ancora qualche giorno alla fine di febbraio. E considerando anche il fatto che già parzialmente hai risposto, Jacopo, alla domanda che sto per fare, quanto è difficile secondo te raggiungere quell'obiettivo che hai detto? Cioè, il suo obiettivo tu l'hai individuato come chiudere l'anno nelle prime 20, quanto è difficile secondo te farlo? Ti sto facendo un po' una domanda da sfera di cristallo, me ne rendo conto, però te la faccio per un motivo, perché comunque ho la sensazione, continuo a avere la sensazione che non ci sia, anche per quanto ho detto prima, no, qualcuno di molto solido dal punto di vista mentale, cioè non ci siano tante giocatrici ma tantissime buone colpettrici. È chiaro che poi quando le buone colpettrici sono nella settimana giusta fai fatica tu, Paolini, a tamponarle, però le buone colpettrici e basta hanno una settimana qua, una là, una su, una giù e non hanno una costanza. Paolini mi dà la sensazione di poter diventare un tipo di giocatrice un pochino di costanza. Voglio fare una sorta di paragone con i dovuti termini, una specie di, chiamiamola così, di Pegula, forse un gradino sotto, cioè di una che io adesso sono sempre lì, gioco così, ho trovato il mio livello. Secondo te è difficile che riesca a fare questa cosa? Io ho la sensazione che questo potrebbe diventare il suo obiettivo.
Secondo me chiudere tra le prime 20 non è Cioè, in questo momento direi più probabile che ce la faccia rispetto a che non ce la faccia. Stavo guardando la classifica di fine anno scorso. Lei ha già 1240 punti tra Australian Open e questo torneo. Con 1240 punti, supponiamo non ne faccia più, che è impossibile, l'anno scorso avrebbe chiuso al 43esimo posto. La ventesima è stata la Garcia e ha chiuso con 2330, quindi meno del doppio. Per me
Tu dici
ce la
dal
può
punto
veramente
di vista
fare.
Matematico, semplicemente andando ad analizzare quello, non è difficile. Non è difficile, hai fatto bene a portare l'esempio matematico. No, io l'ho fatta un po' più barocca, ecco, sul ragionamento su quale tipo di tennista possa diventare dentro il circuito. Mi auguro che davvero possa diventare una specie di, tra virgolette, Pegula in piccolo, perché non anche di più, cioè una sempre lì che con costanza magari fa il suo e riesce a tamponare anche contro giocatrici magari che hanno più fisico, ecco, di lei, ma magari meno testa e meno capacità di soffrire. Vuoi aggiungere qualcosa su Jasmine? Io dal punto di vista statistico ho detto tutto, no? Hai aggiunto giustamente quello di nuova numero 14, l'abbiamo detto come... dove va in termini di tenniste italiane nella storia. Aggiungo, ecco, statisticamente che come Italia, insomma, negli ultimi sei mesi tra lo Slam di Sinner, la Coppa Davis, il WTA 1000 di Jasmine, poi due tornei ATP 500 vinti, la finale di Sinner sempre alla ATP Finals, la finale di Billie Jean King Cup, sei giocatori in top 100 a livello ATP, di cui 5 con meno di 22 anni, cioè c'è tutto un movimento che sta bene, ecco, è un movimento italiano che vive un grande momento di forma, di splendore. Speriamo possa continuare così. Ti lascio una chiosa, Jacopo, se ce l'hai.
No, ti faccio io una domanda. Secondo te a fine anno, visto che stiamo parlando di questo, è davanti la Kalinskaya alla Paolini o viceversa?
Allora, se è la Kalinskaya fino al 5-3, è davanti la Kalinskaya. Se la Kalinskaya è la giocatrice che dal 5-4 in particolare... No, dal 5-3, perché anche quel game lì l'ha lasciato troppo banalmente per me. Infatti ho detto, perché l'ha lasciato andare via un po' così, sparacchiando? Si sente così sicura, così sicura non era. Quindi sì, fino al 5-3. Se è la Kalinskaya dal 5-3, capiamo perché ha iniziato la stagione da numero 80 del mondo, Jacopo. Perché questo va anche ricordato. Cioè, al primo di gennaio Kalinskaya è 80 del mondo. Poi c'è stato l'Australian Open e non solo, e c'è stato questo torneo. Cioè c'è una giocatrice che lo vedi che è forte, che l'avevamo, e di cui avevamo già parlato anche negli speciali, no? Durante l'Australia.
Però quattro game non possono togliere tutto quello che ha fatto nel corso della settimana: 2-7-0 allo Stapenko, la vittoria con la Goff, 6-4-6-4 alla Swiatek. Cioè, a me ha impressionato ancora di più rispetto all'Australian Open. Mi sembra proprio forte. Lei sì, non mi sorprenderebbe se si qualificasse per le WTA Finals.
Addirittura.
Gioca veramente bene.
E beh, questa è un'investitura importante. Io tipo non pensavo mi avresti detto una cosa del genere, ti dico la verità. Però ce la segniamo, Jacopo, va bene. Kalinskaya per le WTA Finals by Jacopo Nello Monaco. Direi che questa è... ulteriormente allora una medaglietta in più che di riflesso va anche appunto a Paolini. È stata in grado di contenere, e hai fatto bene perché non ne avevamo parlato, del cammino di Kalinskaya, una giocatrice in grado di battere tre top 10 nel corso dello stesso torneo, di cui appunto la numero uno del mondo Swiatek, fresca della vittoria di peraltro settimana scorsa a Doha.
Visto che diverte il fatto di chi è arrivato ultimo in questo torneo, è arrivata ultima Daria Kasatkina che ha perso dalla Bronzetti, quindi la Brosetti ha sfiorato l'ultimo posto perché è finita 7-5 al terzo, è stato un match tiratissimo.
Va bene. Hai altro da dire su Dubai?
No.
Va bene, andiamo a quanto è successo nella settimana a livello maschile. Jacopo, e partiamo da João Fonseca, perché voglio partire da lui. Hai visto qualcosa di questo ragazzino classe 2006 in grado di giocare un torneo super, super brillante, 6-0-6-4 al primo turno con Fils, poi ha battuto anche Garin dandogli 6-4-6-4, ecco, si è arreso poi alla partita successiva al giocatore che è un'altra sorpresa, ovvero il qualificato argentino Mariano Navone, perché in finale giocherà con Baez per il titolo. Ti piace?
Fonseca molto.
Sì, ah, ok.
Mi ha ricordato Alcaraz per la velocità che ha sul dritto, per come colpisce di rovescio, anche un pochino paragonando com'era Alcaraz all'età di Fonseca, il servizio buonissimo alla sinistra in kick, però gli manca ancora un po' di potenza, parecchia potenza da parte del servizio, molto rapido, gli piace la smorzata, ho visto dei punti in comune con Alcaraz. È stato impressionante con Fis perché l'ha veramente preso a pallate, tra l'altro in condizioni di gioco nelle quali non è facile far andare così tanto la palla, perché erano condizioni molto umide, aveva piovuto, il campo era estremamente pesante e veramente mi meraviglia il fatto che veniva da due sconfitte al primo turno in due tornei Challenger. Cioè,
magari
uno
davanti
che è in grado di esprimere
questo tipo
tennis.
Di tennis, sì, è la continuità che chiaramente dovrà andare cercando, visto la sua giovanissima età, ribadiamo, un classe 2006, quindi ha ancora tutta la vita davanti, quindi provare a trovare la continuità. Anche a me era piaciuto molto, e infatti l'ho messo subito all'argomento del podcast, perché ho visto un giocatore brillante. Il punto di discussione è quanto rapidamente saprà dare costanza a questo tipo di prestazioni, perché io penso che provo a darti una risposta, Jacopo, a quello che hai appena detto, cioè penso che giocare in casa, a Rio, col pubblico e in una cornice che è diversa rispetto a quello dei Challenger, sicuramente l'abbia anche esaltato, quasi magari deresponsabilizzato, gli ha fatto godere, ecco, il meglio della situazione e produrre questo tipo di prestazioni. Se è giocatore, è vero, onestamente io l'ho visto qua per la prima volta, non so se tu l'avessi già visto prima.
No.
Ok, quindi sei come me. Non so che tipo di giocatore sarà fuori da determinati contesti come quello del torneo ATP 500 di Rio, che per i brasiliani, insomma, è il torneo più importante dell'anno, per loro lì in casa, ecco. È solo una questione di come e quanto velocemente, perché mi pare che le caratteristiche ci siano per diventare un giocatore importante.
Sì, due cose. La prima, è vero quello che dici, che uno si esalta a giocare in casa, però se non hai qualità,
questo è fuori.
Succede il contrario. Puoi andare in depressione. ed è successo a tante wild card, magari molto giovani, buttate sul centrale in uno,
certo,
slam, perché affrontavano un giocatore molto forte e poi magari hanno impiegato più tempo ad arrivare, perché avevano subito una tale batosta che probabilmente gli ha fatto venire dei dubbi. Adesso lui ha guadagnato più di 300 posizioni mondiali, quindi delle cose cambiano. È iscritto a Santiago del Cile, che è già un banco di prova, perché se va lì e vince una partita, anche semplicemente una partita,
sì,
è significativo.
È un mattoncino dopo un mattoncino. Saremo curiosi di seguire João Fonseca nel corso di questa stagione. Vuoi aggiungere qualcosa su lui o su Rio in generale?
su Navone, quello che anche in questo caso io rimango sempre sorpreso. Vado a vedere i risultati che ha ottenuto quest'anno. Ok, inizio anno fa finale in un challenger, poi c'è primo turno di quali a Melbourne, primo turno a Punta dell'Este, primo turno a Cordova, passa le quali a Buenos Aires e perde 6-2-6-1 da Dardery. E poi perché uno va a giocare un torneo e fa finale? Cioè, a volte sono delle cose che succedono nei tornei di tennis che io trovo inspiegabili. Cioè, in teoria non doveva avere fiducia. In teoria, sì, vinci una partita, ne vinci due.
Spiegamelo tu cosa succede, però. Cioè, ho capito il tuo ragionamento, però vogliamo sapere da te cosa succede. Cosa succede? Qualche torneo l'hai fatto.
Ma era talmente lontano da quello che accadeva a me, per questo lo trovo inspiegabile. Cioè, io quando giocavo meglio non è che fosse all'improvviso giocavo meglio, vincevo una partita, poi magari ne vincevo due, poi facevo un buon torneo ed arrivavo fino in fondo, ma non mi è mai accaduto, ma mai, che ci fossero sette primi turni e poi boom, facevo un exploit. Lo si può capire magari per dei giocatori che hanno un tennis molto... Se lo fa Bublik, lo comprendo.
Certo.
Ma Navone è un giocatore invece che ha un bellissimo rovescio, però è un giocatore di solido, continuo. Non è un giocatore che gioca tutto a rischio e quindi magari per un mese non gliene entra una e poi all'improvviso quella settimana gli stanno tutte dentro.
Certo.
Quindi...
Sono uno dei misteri di questa disciplina, probabilmente, che è affascinante anche per quello, che a volte non ha spiegazioni che appaiono logiche, no? Succede e basta. Il più classico dei succede e basta, e la spiegazione si trova sul fatto che inizia a giocare bene e non si sa, viene fuori da qualche parte. Almeno io ho altre spiegazioni, non me ne so dare.
Anche perché ha dato 6-1-6-2 al secondo turno a Hanfmann per questi tornei 2-50 contro un avversario del genere è uno complicato da battere, perché primo turno Coria, ok, veniva da un buon torneo la settimana prima e magari era un po' stanco, però quel 6-1-6-2 a Hanfmann, che aveva battuto Jarre il primo turno,
ma Jacopo,
è strano, perché ieri poi Norrie era stanco, faceva fatica a respirare e Navone ne ha approfittato. Vabbè,
è un'altra delle storie, peraltro curiose o molto sudamericane, visto che è stato un tema con quel tweet di Andy Murray che si è detto voglioso, che sarebbe bello per la passione che c'è, per il tifo che c'è, uno swing più ampio con un Masters 1000 anche in Sud America, chiedeva Andy Murray, ed è stato ha trovato tanto appoggio dopo questo tweet. È chiaro, è una parte di mondo con magari più passione e meno denari rispetto ad altre parti del mondo in questo momento, e purtroppo poi la logica non è quella di seguire i tifosi e dovrebbe esserlo un po' di più, a mio parere. E invece si seguono i denari magari in posti con meno interesse per il tennis. È chiaro che non si può andare dove non ci sono soldi, perché poi se no, sempre no, perché sennò poi non sta in piedi il baraccone, ma al tempo stesso magari prestare un occhio particolare dove la disciplina ha particolare successo ed è ben voluta, e magari rifiutare qualche denaro in più da qualche parte, cioè trovare un giusto equilibrio tra le due parti. Non l'ho trovato un ragionamento stupido quello di Murray, anzi tutt'altro. Dicevo che quella di Navone, vabbè, è una storia particolare, insomma, come spesso succede in Sud America, non con grandi disponibilità economiche all'inizio. Leggevo in tweet, che purtroppo non mi sono salvato, di una chat WhatsApp con all'inizio della carriera, dove rimediava 8 racchette, un borsone, 3 grip come primo contratto, ecco, ed è partito essere partito da lì senza che fosse nessuno. E adesso insomma si gioca questa finale che gli vale già da solo $211.330. In caso di vittoria sono 392.330 punti, se li è già messi come minimo in saccoccia. Navone inizia anche per lui un altro tipo di carriera, forse. Vedremo dove lo porterà. Jacopo, l'altro nome della settimana a livello maschile è quello di Jakub Menšík. Sicuramente più conosciuto rispetto a quello di Navone o quello di João Fonseca, prima finale, la finale che ha fatto a Doha, prima finale ATP per lui e il primo 2005 a fare finale. Mi sono preso un po' tutti i nomi di chi ha fatto finale anno per anno, annata per annata dal 1985, che ho voluto prendere quello perché è il mio anno di nascita oggi. Le vuoi che te le legga? Perché
vai.
Ci sono nomi piuttosto interessanti. Dei classe 85 il primo a fare finale è stato Berdych a Palermo, 2004. Degli 86 è il tale Rafael Nadal, lo conosci, te lo ricordi?
Ad Oakland. Tra l'altro Berdych forse batte Volandri nella finale di Palermo.
Penso proprio di sì. Nadal nell'86 sì. Fa subito finale ad Oakland, nell'86, dei classe 86 fa subito finale ad Oakland nel 2004. Degli 87 Andy Murray a Bangkok 2005.
Con Federer.
Degli 88 Juan Martín del Potro, Stoccarda nel 2008. Degli 89 Kei Nishikori, Derlei Beach 2008. Dei 90, Milos Raonic a San José 2011, ci ha messo un po' di più, 21 anni. Dei 91, Grigor Dimitrov, Brisbane 2013. Dei 92, Bernie Tomic a Sydney 2013. Nel 93, Tim a Kitzbühel, stagione 2014. Dei classe 94, Quadrifoglio, il tuo preferito, Luca Puila, Bucarest nel 2016. 95 è bellissima perché è Nick Kyrgios all'Estoril. Cioè, Nick Kyrgios all'Estoril, quanto è random, nella stagione 2015. Dei classe 96, Borna Cioric a Chennai 2016. Dei 97, Fritz a Memphis nel 2016, sempre. Dei classe 98, Tiafo, Derlei Beach 2018. 99, De Minor, Sydney 2018. Il classe 2000, il primo delle classe 2000 in finale ATP è stato Ujie Aliassime a Rio nel 2019. 2001 Jannik Sinner naturalmente a Sofia nel 2020, 2002 Lorenzo Musetti ad Amburgo nel 2022, dei 2003 Carlos Alcaraz a Umago nel 2021, dei 2004 ne abbiamo parlato l'anno scorso, fu puntata di un podcast e titolo Arthur Fils a Lione, appunto l'anno scorso 2023, e dei classe 2005 Jakub Menšík a Doha quest'anno. Tutto questo, Jacopo, per dire che Tomic escluso, e no, Puglie no, perché comunque qualcosina ha fatto.
Beh, è arrivato nei primi 10.
Cioric anche qualcosa ha fatto, cioè Tomic escluso, fare finale per primo è garanzia di avere una carriera da quelli nati nell'85 ad oggi di altissimo spessore. Nadal, Murray, Del Potro, Nishikori, Raonic, Dimitrov, Thiem. Stiamo parlando di finalisti slam o campioni slam, Puglia
i primi tre al mondo, è il primo
Puglia che... è il primo che va fuori, ecco, da qua. Sì, c'è Dimitrov che finale slam non l'ha mai fatto, però semifinale che già non è male. Kyrgios finale slam, Cioric forse un po' fuori, però anche lui è stato un giocatore di altissimo livello. Fritz, gente che va al Calmaster, Tiafo semifinale slam, De Minor forse manca un pochino, Ujie Aliassime semifinale slam, Sinner campione slam, Alcaraz al campione slam, ecco, Musetti ancora deve un po' dimostrare, però siamo ancora già nell'arco dei giovani. Fare finale di solito per primo della tua annata negli ultimi 20 anni ha significato qualcosa. Tutto questo, Jacopo, che giocatore è Menšík?
Forte, penso che ci possa stare bene in questa classifica, non sarà un nome che stona. Gran servizio, impressionante. Ieri tra l'altro la finale la poteva pure vincere, perché se vince il tiebreak poi la partita è completamente 14 diversa.
14 a 12 per Khachanov, sì. Che aveva fatto 14 a 12 anche il giorno prima con Popperin.
bene sia di dritto sia di rovescio, cioè, mi sembra molto 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 forte,
molto 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 forte. Hai usato tre molto e di solito non ti sbilanci così, quindi mettiamo un circoletto rosso, visto che è stata la settimana del 90 anni di Rino Tommasi intorno, vicino al nome di Jakub Menšík, per il futuro mi pare di capire di sì.
Io lo volentieri metto, penso che sia un giocatore che, lo metto che davvero, arriverà nei 10.
Ho preso la penna rossa e me lo sono segnato con il circolino intorno al nome. Jakub Menšík, un giocatore che Jacopo dice arriverà dei 10, un giocatore classe 2005, visto che prima parlavamo di appunto João Fonseca, che è un 2006 e che abbiamo fatto tutta la classifica, il primo della sua annata a fare finale in un torneo ATP. Kachanov invece poi al termine del torneo ha detto che ha la sensazione, visto che parliamo anche del vincitore, che Alcaraz e Sinner, insomma, il gap a livello dei FAB ancora non l'abbiano scavato, e che quindi ci sia la sensazione un po' per tutti di provare a fare cose importanti in quest'anno, in questa stagione, perché non c'è più il gap di una volta, almeno così ha detto Kachanov, che gioca tutte le settimane, quindi tendiamo... almeno io tendo a credergli se ha quella percezione lì dentro il circuito. Ce l'hai anche tu, Jacopo? Che non, al di là di quanto bene sia Sinner, di quanto bene abbia fatto e stia facendo, di quanto bene abbia fatto il Caraz, non sia ancora il gap dei Federer, dei Djokovic e dei Nadal con gli altri.
Sì, può essere. Dopodiché non credo che sia Kachanov quello che ne approfitti.
Lo sapevo che avresti fatto una freddura su Kachanov. Te l'ho messo lì l'assist e non potevi non fare gol. Bravo, bravo.
Chiudo come Depay, che è veramente negato.
Te lo sei segnato, Depay, non è la prima volta. Anche come saltiamo dal pallone al...
Oggi anche Gallagher è lì sul podio.
Conor Gallagher.
Sì, ha fatto un colpo di tacco fantastico, ha preso il palo, però poi si è mangiato.
Però tu lo devi contestualizzare, perché non è che tutti sanno chi è Conor Gallagher. Di quelli che
è un giocatore del Chelsea, okay. Oggi c'era la finale di Coppa di Lega con Liverpool, che è finita 0-0 al 90esimo, poi ho visto che ha vinto il Liverpool, non ho capito se è rigori o prima, comunque ha vinto il Liverpool.
Va bene, chiudo con lo Scabos, Jacopo, giusto per cronaca, visto che abbiamo citato tutti i tornei, dove a quasi 30 anni arriva il primo titolo di Jordan Thompson, un altro che era spalla al muro in stile Paolini, se non di più, perché ai quarti con Mikkelsen era sotto 0-6, 1-4, 15-40, ha vinto il torneo battendo poi Zverev in 3 ore e 40 di battaglia e Casper Ruud, è rimasto quasi 12 ore in campo. Vuoi dire una cosa sul buon
Ma Thompson? Ne ho parlato bene già in passato, è sempre stato un giocatore che comunque ho apprezzato, perché fa tutto bene, solo che gli manca potenza, è leggerino, e questo è il giusto premio, il suo primo titolo in carriera.
Ha vinto anche il torneo di doppio con Purcell, quindi è stata un...
trionfo.
Un trionfo totale allo Scabos per Thompson. Vuoi aggiungere qualcosa di questa settimana? Ti eri segnato o hai visto qualcosa in particolare? Andiamo alle domande.
No, non mi viene in mente altro.
Non ti sovviene niente, va bene. No. Significa che abbiamo chiacchierato un pochino di tutta quella che è stata l'attualità. Via, dai, andiamo alle domande della settimana. Jacopone, parti, penso che avrai qualcosa da dire sui bollini, penso, no? Ripartiamo da lì, visto che era stato un... avevi chiesto ai nostri ascoltatori se qualcuno potesse dare delle delucidazioni sul fatto che fossero molto fiscali con i bollini, qualcuno ti ha risposto?
Sì, prendo la mail di Dennis, dice, ho lavorato 10 anni in un supermercato.
Ok.
In merito ai bollini, essendo stato anche un vice, immagino direttore del super, qualcosa del genere. I bollini, almeno dove lavoravo io, venivano contati sia all'apertura sia alla chiusura di ogni turno di cassa e ognuno è responsabile per i propri. Uh-huh. Ovviamente non tutti i clienti li vogliono e quindi quelli in eccesso venivano regalati ad altri clienti, anche se questo è contro il regolamento. Probabilmente nel supermercato dove vai tu, quindi io, devono aver beccato qualcuno a regalarli o devono aver individuato qualcuno con troppi bollini. Sempre da noi solo chi in possesso della carta fedeltà li riceve, che registra tutti gli acquisti e quindi è facile fare un calcolo. I dipendenti in questione devono aver preso un cazziatone, passatemi il termine, talmente grosso che gli è passata la voglia di regalarli e li ha fatti diventare particolarmente fiscali. Questa è la risposta che
ci
mi
sta,
dato
perché posso dire che non la metto in dubbio, uno perché Dennis ci ha lavorato evidentemente a differenza nostra, Jacopo, e due, i bollini ormai ci sono dei denari dietro, cioè ci sono degli algoritmi, un mondo governato dalla matematica e dalla tecnologia, purtroppo, e quindi siccome poi l'azienda ci fa un determinato investimento, sono una cosa seria, quindi non ti sorprendere se non ti danno i bollini più in maniera generosa come si faceva negli anni magari 90. Mia nonna era una grande collezionista di bollini, li faceva tutti, Jacopo, e c'aveva dei giri stranissimi. C'era una nota marca di... stiamo cazzeggiando prima del momento cazzeggio, però fa niente, tra poco arriviamo alle domande. C'era una nota marca di un benzinaio che aveva dei premi molto belli, non voglio fare pubblicità, negli anni 90, e mia nonna andava sempre da questo benzinaio e faceva saltare, cioè aveva evidentemente un rapporto, cioè erano amici o non lo so, comunque erano diventati che questi bollini saltavano fuori. Io mi ero fatto un lettore CD pazzesco che all'epoca costavano i lettori CD, con le cassettine che per farlo dovevi avere un tir, hai capito, di bollini, e io invece me l'ero fatto con... Mia nonna aveva una Panda e poi una Uno, quindi puoi immaginare, cioè, e non faceva più che girare per Gallarate.
Erano tragitti brevi.
Sì, più che girare per Gallarate, provincia di Varese, non faceva, o l'intorno, ecco, non è che faceva grandi chilometri, ogni tanto veniva giù da noi e questo era con mio nonno, quindi non era una da 50.000 km all'anno. Comunque una volta i bollini negli anni 90, quando... Secondo me, quando l'economia era un'altra cosa, probabilmente anche le aziende erano più aperte a magari a perderci un po' di più. Vabbè, ci siamo di nuovo impastati coi bollini, però era una cosa che aveva fatto sorridere più persone. Ho visto anche su Twitter, quindi era giusto ritornare lì. Jacopo, andiamo alle domande, dai, andiamo
sì.
A queste domande, vai, vai.
Allora, ce ne sono un paio su Sinner. La prima, Salvatore. Spesso sento dire da me che Sinner fa gli ace nei punti importanti. Salvatore nel preludio della mail diceva che comunque non è tanto che segue il tennis. Non capisco perché un giocatore che ha un servizio che gli permetterebbe di fare punti rapidamente decida di usarlo solo in momenti critici. È una scelta strategica? Non mostra quell'arma per usarla quando serve maggiormente? Oppure no, dipende dalla concentrazione che Sinner mette nei momenti importanti? È più questo. Sei sotto, ti prendi quei 2-3 secondi in più, ti concentri e poi hai la capacità di sotto pressione servire bene. Questa è una qualità che fa la differenza, cioè, perché uno normale sotto pressione serve peggio, perché si irrigidisce, mentre la capacità di giocatori come Sinner è quello invece di riuscire a rimanere sciolti nei momenti di tensione. Questo
non c'è altro da dire, Jacopo.
No.
È una risposta corretta, non c'è altro da aggiungere alla discussione.
Alessandro, da quando Sinner sta conquistando tutte e tutti, diciamo quindi da Wimbledon 2023 in poi, mi sta venendo sempre più voglia di giocare quel tipo di tennis, cioè non di imitarlo nei colpi e nelle movenze, ma semplicemente mi viene voglia anche a me di tirare vincenti da tutte le posizioni come fa lui e gestire al migliore dei modi ogni momento della partita. Questo si traduce nel mio tennis, che voglio sempre fare il vincente e dunque perdo a mani basse tra un bel punto e un altro. So che è paradossale, ma il Fenomeno Sinner non rischia di far venire la fenomenite a tanta altra gente come me?
Ti sei già risposto. Ti sei già risposto e devi vivere secondo la massima Lo Monaco, ovvero che il tennis non è i tuffi e che un punto vale sempre uno. Se vuoi vincere, se vuoi solo divertirti e senti che hai voglia di colpire per fare una cosa bella perché ti va così, è un altro discorso. Cioè, dividerei l'amatore da chi magari ci prova un po' più seriamente o chi semplicemente vuole vincere sempre, cioè che va al campo anche contro l'amico, è un amatore, ma non ci sta a giocare per divertirsi, ma per lui divertirsi significa vincere. Io quando giocavo a calcetto era così. Cioè, io volevo vincere sempre, quindi c'era poco da divertirsi. Vuoi aggiungere?
Poi, no, l'unica cosa che posso aggiungere è dipende anche dalle sue caratteristiche. Cioè, se uno che non è particolarmente potente pretende di chiudere il punto in due colpi, è impossibile. Mm-hmm. Fa il gioco dell'avversario. Mm-hmm. Se invece sei già uno che tira forte, magari tendeva ad avere un po' il braccino, allora è un altro discorso. Questo non ce l'ha spiegato Alessandro. Poi, Riccardo, qual è stata la partita più emozionante che avete mai commentato e la più bella?
Domanda per te, Jacopo.
No, perché? Ma ce ne sarà una che ti ricordi. Secondo me la partita quella di Del Potro con Thiem a New York poteva essere una partita che ti era piaciuta particolarmente da commentare, giusto?
L'ho commentata io?
No?
Boh, non mi ricordo.
No, Jacopo, forse sto facendo confusione.
No, io non credo di aver commentato Del Potro, me lo ricorderei, è uno dei miei preferiti. Non lo so, mi sono divertito, peccato che cioè, una che per me è stata super è Kyrgios Medvedev, non quest'anno, l'anno prima in Australia, cioè che prometteva spettacolo, quindi ero super contento per dirti di fare quella partita, perché ci sono poi due giocatori che mi piacciono tantissimo per gli atteggiamenti e per l'essere matti come cavalli. Non era forse era l'anno prima ancora, però poi non venne fuori in realtà una grandissima partita, cioè Medvedev la gestì bene, la patata bollente Kyrgios in quel caso lì. Onestamente non mi viene niente, sono più curioso di sentire la tua risposta.
È difficilissimo sceglierne una. Quella che posso dire che mi ha creato più tensione.
Io lo so. Sì.
Lo sai già?
Sì, secondo me sì. Vediamo se è quella.
No, dimmi.
Secondo me è la finale del 2017 Rafa Nadal Roger Federer.
Bravissimo. In Australia. Quella proprio ne ho avvertito il peso.
Sì. Era pesante, Jacopo, poi com'è finita, mamma mia. Non è stata neanche una partita banale, cioè Federer che recupera il break di svantaggio a Nadal
al quinto,
ma quando mai, quindi sei stato testimone di tante partite che hanno fatto la storia, Jacopone. E invece le 5 ore e 53 di Nadal Djokovic non ti erano piaciute tanto, vero?
No, ho solo questo ricordo, perché eravamo ancora in Piero della Francesca,
sì.
Che è uscito di lì, avevo la macchina in corso Sempione e mentre mi incamminavo, poi era domenica, primo pomeriggio era
ormai
abbastanza vuota,
certo.
A Milano a quell'ora. Probabilmente o erano allo stadio, la gente ha appena finito di pranzare, e mi sembrava di ritrovarmi tipo in Independence Day, ero sfatto, e non sapevo più bene dove mi trovassi, ero veramente distrutto dopo quella partita, non ne avevo più.
È la partita della premiazione con le sedie, eh?
Sì.
Ok, per farvi capire un attimo, lo sforzo fisico degli atleti e anche di quello di chi ha dovuto commentare, perché tenere la concentrazione per 5.53, ragazzi, non è facilissimo.
Secondo me una delle partite più belle che ho commentato è stato Nadal Thiem a New York.
Bella,
2018,
c'era.
I quarti,
bellissima.
Anche lì iniziato di notte italiana e
partitissima, super partita.
Finito verso le 8, 8 e mezza del mattino col sole distrutto, però il primo set di Thiem secondo me è uno dei set migliori mai giocati da un tennista.
Partita
da 6-0 tirando solo fortissimo dentro.
Partita eccezionale, è stato il mio ultimo US Open, ero lì sul campo a vederla, me la ricordo anch'io, bellissimo, bellissimo. Che giocatore che era Tim, che giocatore che era Tim, nei suoi momenti di picco, cioè ha giocato le partite bellissime Dominic Tim. Bella,
poi,
ottima risposta, mi è piaciuta.
Antonio ci chiede: per quale carriera firmereste tra Gasquet, 16 titoli, tutti ATP 250, una Davis, un bronzo olimpico, uno slam in doppio, Jack Sock, un Masters 1000, 3 ATP 250, oro e bronzo olimpico e 4 slam in doppio.
Sock no, già rispondo no Sock.
Tra loro due?
Ah, tra loro due, no, Gasquet.
Io ti direi Sock, perché Gasquet l'ho visto sempre triste e sofferente con sta testa ciondolante. Cioè, secondo me Sock si è divertito molto di più.
Mi sono morso la lingua tre volte perché sto per dire delle cose che non vanno bene, quindi mi fermo qua.
Va bene.
Sorrido però mi fermo qua.
Diego, sì. Mi piacerebbe avere la vostra versione della storia e magari un parere tecnico sul gruppo di Caldaro dei primi anni 2000 e di quei tecnici persone che sono oggi intorno a Sinner, da Vittura, Vagnozzi, Seppi e l'allenatore di tutti questi giocatori che è stato Massimo Sartori.
Sì.
Favola o caso, lavoro e silenzio per il successo, storiella per rendere più interessante il racconto di un tonnista?
Non ho capito, però il gruppo di Caldaro, cioè Seppi che c'entra in questo caso, scusami.
Beh, anche lui è stato allenato da Sartori.
Va bene.
E parte tutto da lì. Cioè Sinner probabilmente decide di giocare a tennis anche perché aveva visto giocare Seppi. Sartori è quello che porta Sinner da Piatti,
e lo sappiamo, va bene. La versione su cosa? Cioè non riesco a capire.
No, se dice che mi sembra di capire se sia stata casuale questa cosa o se invece c'è del lavoro dietro.
Io l'unico aneddoto che ho è che il primo a nominarmi Jannik Sinner è stato Andrea Seppi, ma forse l'avevo già raccontato. Non so se in privato a te o in un'altra puntata del podcast, se l'ho già fatto, ragazzi, scusate, non mi ricordo. Eravamo a uno US Open, penso proprio l'ultimo che ho fatto, proprio penso quello del 2018 che citavo poco fa, e stavamo facendo un'intervista, conferenza stampa con Seppi, la domanda è di Ubaldo Scanagatta, ed è già a microfoni spenti, cioè stavamo chiacchierando in maniera molto cordiale, ecco, era finita ma stavamo chiacchierando così, e Ubaldo chiese a Seppi se non c'era un giovane delle sue parti, quindi dell'Alto Adige, ecco, forte, non so perché venne fuori questa cosa, ma venne fuori questa domanda. E Seppi dice, sì, guarda che ce n'è uno che è fortissimo, cioè ci sto già giocando e si allenava forse già, senza forse, si allenava già da
Piatti,
esatto, e si chiama Sinner, Jannik Sinner. E mi ricordo Ubaldo che scrisse il nome Jannik Sinner, a me rimase il nome, rimase in mente il nome, perché Seppi non è uno che... No, magari si esprime con parole entusiastiche più di tanto per qualcuno. Disse, a me sembra veramente forte, cioè gioca proprio forte. E così disse Seppi, e quindi mi rimase il nome Sinner. Questo è l'unico aneddoto che posso portare su legato a Caldaro, Seppi, Sartori e altro. Poi non sono così dentro le dinamiche del tennis giovanile, dei talenti da scoprire, non sono così bravo, ma è un limite mio, credo. Non, anche questo l'avevo già raccontato, Jacopo, non ho quell'occhio lì da dirti se un ragazzino a 11 anni diventa forte o no. Non sono così tecnico, cioè quello è un occhio di tecnici. Io sono un appassionato giornalista, ma non un tecnico.
Allora, su Sartori, io l'ho conosciuto tantissimi anni fa perché abbiamo giocato due volte contro. In entrambi i casi ho vinto piuttosto facilmente. Mi ricordo la prima volta, è stato il torneo B3-B4 a Brunico e si giocava un po' in altura. La palla viaggiava tantissimo, infatti facevo molta fatica a controllarla. Comunque, mi ricordo di questa partita perché stavo vincendo facilmente, era tipo 6-1-2-0 e io volevo sempre, quando servivo, le palle nel mio lato di campo, tutte e tre. Ok? Perché dovevo scegliere le palline. Ma al contrario di quello che fanno tutti i giocatori che cercano quella più veloce per servire la prima, io cerco quelle più lente in modo da sperare che mettessi questo cavolo di servizio in campo, no? E Sartori non me le voleva passare.
Quindi ti sei pizzicato con
Quindi, no,
Sartori.
quindi ho preso, sono andato nel suo lato di campo, mi sono preso la pallina e sono tornato nel mio campo. L'unica volta che mi è successa sta cosa. Sartori è bravissimo, io mi ricordo i primi due ragazzi, perlomeno di un certo livello, che ha cresciuto, che si chiamano Maier e Inner Ebner, e li ha presi da piccoli e Maier comunque l'ha portato intorno al 600 al mondo. Cioè, prendere un ragazzino, insegnargli a giocare a tennis e portarlo a 600 al mondo è tantissimo. Cioè, ci sono maestri che pensano di essere dei fenomeni, che hanno lavorato nei circoli più importanti di Milano, quindi con una possibilità enorme, perché se tu sei in uno dei circoli più importanti di Milano, puoi avere tutti i ragazzini più forti della Lombardia, se lavori bene, ok? Che non hanno mai portato un giocatore a 2-2-2-3. Quindi Sartori,
È
in un
bravo.
posto in cui c'è poche persone, ne ha portati tanti a livello alto, vuol dire che è bravissimo.
Hai detto tutto. E credo che la carriera di Seppi è... sia anche. Cioè, c'è Seppi, ma c'è Sartori. Sono andati di pari passo tutti e due. Ha portato Andreas a livelli altissimi. E quindi non aggiungo altro. Se no,
Ok.
se non i complimenti.
Allora, io direi che la mail di Carlotta la passiamo alla prossima settimana che c'è. Magari abbiamo più tempo, o vuoi farla oggi? Esatto,
Che ore sono? Che la mail di Carlotta è quella con la classifica, no? Ma no, facciamola oggi, dai.
va bene. Allora, Carlotta ci ha scritto questa mail. Vi propongo un gioco. Classificate dal decimo al primo posto i risultati più sorprendenti della storia del tennis. Lei ci propone una sua classifica, che magari leggo alla fine.
Sì.
Io ho detto a Simone, facciamo dal 5 all'1
Sì.
e prendiamo però in considerazione solo i risultati dal 2000 in avanti. Un po' perché Simone è nettamente più giovane di me, un po' perché sennò diventava veramente complicato.
Sì, sono d'accordo. Peraltro bisognerebbe farla per farla bene, secondo me, prendere un arco di 10 anni, scegliere lì dentro, decade per decade, le due, magari tre partite, e poi farla su. In generale, cioè i vincitori della decade dal 2000 al 2010, i vincitori della decade dal 2010 al 2020, i due o tre dal 90 al, dal 90 al 2000 e via così. E allora a quel punto avresti la cosa per un lavoro certosino. Io peraltro non ho questa enorme memoria storica, lo confesso tranquillamente. Cioè, nel senso, sono un grande appassionato di contemporaneità. Non ho di tutto quello che ho visto e ricordo, non ho mai visto le partite indietro. Quindi sono, se non, insomma, degli spezzoni, delle cose così. Quindi ho portato sicuramente Jacopo degli esempi recenti, anche perché i giocatori recenti sono quelli che hanno riscritto tutti i record, quindi le loro cadute sono le cadute più rumorose, più clamorose a mio modo di vedere. E quindi iniziamo.
Partiamo dalla 5, tu
Vai.
chi hai alla 5?
Io ho scelto una partita alla 5. Allora, dico subito che c'è molta Italia, secondo me, qua dentro. Almeno c'è molta Italia nella mia classifica. Alla 5 ho scelto Fognini che recupera a Nadal 2-7 di svantaggio. US Open 2015, se non è sorprendente quello. Giocando un tennis stellare, e non è tanto che... Fognini si è sempre trovato bene con Nadal, però Jacopo è rimontarlo da 2-7-0 sotto lo US Open.
Ok.
Quindi questa è la mia quinta scelta, una partita per come si era messa assolutamente, totalmente sorprendente e impronosticabile, anche perché prima di quella volta lì Nadal aveva perso, aveva una statistica incredibile, cioè quando era stato sopra 2-7-0 aveva perso una partita che era
la finale di Miami, quando era un bimbo. Allora io al quinto posto la finale dell'Australian Open 2002 con Thomas Johansson che batte Marat Safin. Io ho trovato anche le quote delle mie partite.
Ah, fantastico.
Johansson era dato a 3,5 okay. in quel match. Poi c'è stato molto gossip intorno a questo incontro. Lo sa Safin e chi era con lui
la
sera prima.
E le Safinette.
Cosa è successo realmente?
In ogni caso ha vinto Safin, secondo me.
Vai, quarto.
Quarto è Marco Cecchinato che batte Novak Djokovic al Roland Garros 2018, perché tutti ci raccontano e si raccontano, sì, però non era il miglior Djokovic, d'accordo, non era il miglior Djokovic, ma il torneo dopo Djokovic va al Queens e fa finale, il torneo dopo ancora Djokovic va a Wimbledon e lo vince e riparte. Era il Djokovic rimesso in piedi da Marian Vaida parte 2, dopo la sua diciamo parentesi peace and love, parentesi un pochino naif, chiamiamola così, di Novak, e Cecchinato che batte Djokovic ai quarti di finale di uno slam, ragazzi, per me resta una cosa altamente sorprendente del tennis moderno, al di là del fatto che, ripeto, c'era la sensazione che non fosse il miglior Djokovic. È vero, non è stato probabilmente il miglior Djokovic della carriera, ma da lì a due settimane Djokovic torna a essere Djokovic. Ripeto, Queens finale e Wimbledon vittoria nel 2018. Quindi Cecchinato ha fatto una cosa di un certo spessore. La tua?
Finale US Open femminile 2011, Samantha Stosur batte Serena Williams 6-2-6-3. Stosur che era data tra il 5 e il 6. Giocò la partita migliore della sua carriera di rovescio, mai colpito così bene di rovescio, strappò il servizio 5 volte a Serena, che vinse solo il 28% di punti con la seconda, che è assurdo contro una giocatrice che non ha nella risposta un colpo particolarmente efficace. Per me rimane un match davvero incomprensibile pensare che la Stosur batta in finale in uno slam Serena Williams in quel modo.
Jacopo, visto che hai citato la quota, io quella di Cecchinato me la ricordo, era 9, perché ricordo che all'epoca facevo sulla pagina Facebook di Eurosport, ero a Parigi per quella Roland Garros, e facevo una specie di rubrichetta ogni giorno dove davo le partite fondamentalmente. E qualcuno chiedeva di Cecchinato con Djokovic e io mi ricordo che dissi: ho la sensazione che non sia finita, non ha alcun senso quello che sto dicendo. Mi ricordo che dissi questo, non ha alcun senso quello che sto dicendo, ma ho la sensazione che Cecchinato non abbia finito. E quindi, visto che c'è quel numero lì, un cippino, buttatelo. Qualcuno mi seguì e poi mi ringraziò. No, me lo ricordo chiaramente. Il nostro amico Eros sicuramente era uno di quelli. Guarda, mi viene in mente adesso perché era uno di quelli. La 3... Tocca a me?
Sì.
Stakowski che batte Federer a Wimbledon 2013.
Secondo turno.
Sì. Non credo che serva altro da aggiungere, no? Con una partita particolare, Stakowski, giocatore, insomma...
Io di Stakowski ho questo ricordo. Vai. Che non c'entra niente, però un anno ho accompagnato il mio amico Andrea Stoppini a giocare un torneo, un Challenger in Francia.
Sì.
E siamo arrivati all'aeroporto, sono venuti a prenderci e con la macchina c'era in macchina con noi
Stakowski. Sì.
E aveva le cuffie e cantava la canzone di Moby, take me high, higher and higher, okay. Presente?
Sì.
E quindi io quando vedo Stakowski mi viene in mente quella canzone.
Vabbè, ognuno ci sta, è un qualcosa comunque di pittoresco, ecco. La tua
Federer è una di quelle che è rimasta di un pelo fuori.
Sì.
Perché sono andato a vedere nel 2013 cosa aveva fatto fino a Wimbledon.
Aveva fatto fatica.
Ed era stata una stagione pessima per lui.
È vero, è vero.
Dopodiché è chiaro che non si pensasse che perdesse da Stachowski, soprattutto non perdesse due dei tre tiebreak.
A Wimbledon. È anche la contestualizzazione del posto, no? Cioè Federer a Wimbledon.
Certo.
Ecco.
Io terza ho la semifinale Wimbledon 2007, sempre femminile, Marion Bartoli che batte Justine Henin. Si erano incontrate due settimane prima a Eastbourne, sempre in semi era finita 6-1-6-3, la Henin vince il primo 6-1, e Henin era data 1-0-3, quindi dopo un 6-1, secondo me la Bartoli sarà stata 40-50, non solo, mi è data anche 4-3 servizio nel secondo alla Henin, quindi sopra al centro era la Bartoli che ha finito per vincere 6-1 al terzo.
Ok, secondo me
le prime due ce le abbiamo uguali.
Sono le stesse. Numero due, Robin Söderling, che batte, esatto, Rafa Nadal nel 2009 a Roland Garros. Non credo che serva aggiungere...
Si poteva trovare anche a 35 Söderling, pre-match.
Non credo che serva una grande spiegazione, anche perché al di là di Djokovic e... a lungo, insomma, è stato l'unico a battere Rafael Nadal su quel campo lì, quindi
ricordiamo un mese prima a Roma era finita 6-1-6-0 in 1:24, ma 6-1-6-0.
Sì. Peraltro Söderling l'anno dopo leva il record, sempre a Parigi, di semifinali consecutive di Federer negli Slam, che era una roba senza senso, di cui non ricordo il nome, ma ricordo questo dettaglio, cioè l'anno prima batte Nadal e l'anno dopo rompe la striscia consecutiva di semifinali di Federer, che durava da 108 anni e non ricordo il numero, ma gli amanti della statistica sicuramente la ricorderanno. Quindi Söderling ha fatto due cose pazzesche a Parigi, giocatore che mi piaceva tantissimo, tirava di quelle castagne incredibili. La numero uno, Jacopo, condividevamo la due, la numero uno è tutti d'accordo, no?
È una delle più grosse sorprese di tutti i tempi, di tutti gli sport. Roberta Vinci che batte Serena.
Dopo aver perso il primo.
6-2.
Con Serena che va per lo Slam.
Esatto. Aveva perso una partita in tutto l'anno Serena con la Kvitova a Madrid. Perché poi si era ritirata a torneo in corso in tre circostanze, però senza mai scendere in campo.
L'aneddoto dietro questa partita è che anche in quel caso ho avuto la fortuna di essere presente e, no vabbè, tu lo sai già, ma non so se l'ho raccontato in Schiaffo al Volo, forse no, comunque io corro verso al match point, ero nei posti sotto dello US Open, corro verso la prima fila e grido: che cosa hai fatto? Cioè perdo proprio completamente l'aplomb giornalistico e divento ultras. Perché è stato veramente bellissimo. Se ci sono dei tifosi di Serena che ci stanno ascoltando, non me ne frega niente, è stata una figata.
No, ti faccio una domanda, perché secondo me c'è molto di Rocky 4 in questa partita, però non so se il pubblico sia stato lo stesso, cioè non è arrivato al punto di tifare Roberta, però... a poco un pochino l'ha conquistato?
Non lo so, però quando lei dice un po' anche a me cazzo, secondo me un po', cioè anche per me che gira, anche un po' per me, lì scatta, non che il pubblico l'abbia capito, però mi ricordo che ci fu un boato, cioè si esaltò il pubblico, si esaltò. Poi chiaro, tifavano per Serena, però anche per la dinamica di quel punto, te lo ricordi, no?
Sì, aveva fatto un punto assurdo.
Pazzesco! E lei dice un po' anche a me, cazzo, è straordinario, è stato bellissimo, che grande Roby. Ogni volta che la vedo, cioè, sarà per sempre, cioè, sarà un momento indelebile, ho la foto in cucina. Cioè, mia mamma ha la foto in cucina, perché poi una fotografa... venne, perché Roby venne verso la prima fila e ci abbracciamo, nonostante io non conoscessi Roberta così da abbracciarla, però venne fuori una cosa del genere, ho quella foto in cucina, è molto bella. E poi hai visto gli incroci della vita, adesso siamo magari spesso insieme a commentare o in una cabina o a fare Schiaffo al Volo, è così, è stato molto bello.
Chi l'avrebbe mai detto?
Ma pazzesco. Va bene, condividiamo le prime due. Di la classifica della Carlotta.
Sì, che è la mail della settimana. Allora, lei Parte al decimo posto Duan che batte Becker, secondo turno di Wimbledon 87, nono Karlovic che batte Hewitt, che era la testa di serie numero uno di Wimbledon 2003, nonché campione in carica, e Karlovic veniva dalle quali. Ottavo Maioli che batte Hingis in finale Roland Garros 97,
vero.
Hingis che avrebbe fatto il grande slam se avesse vinto quella partita. Settimo Johansson Safin, sesto Stakowski Federer, quinto Bastel che batte Sampras al secondo turno di Wimbledon del 2002, quarta la finale di Parigi Gaudio Coria 2004, terzo Chang Lendl, l'ottavo del Roland Garros 89, che secondo me dovrebbero fare un documentario su quel torneo di Michael Chang, e secondo e primi come i nostri
sono Söderling e Roberta Vinci. Va bene Jacopo, andiamo allo schiaffo della settimana.
Allora, due cose prima dello schiaffo.
Sì.
La prima è un quarto brunatese che vuole essere citato, si chiama Federico, quindi saluto Federico. La seconda riguarda, non c'entra niente, il corso che per il quarto anno faccio insieme a Jean-Christophe Catagliotti di chi vorrebbe fare il giornalista di tennis. Quest'anno parteciperà anche Simone, ci sarà come gli altri anni Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Lorenzo Cazzaniga, ma non solo loro. Se volete delle informazioni maggiori andate su Google, mettete Catagliotti Tennis Workshop, vi esce una pagina nella quale vi spiega tutto quello che dovete fare per candidarvi.
Beh,
punto. Schiaffo, mi sa che tu ce l'hai questa volta.
Come fai a saperlo?
Perché secondo me è quello di cui mi avevi accennato l'altro giorno, può essere? Del treno?
Del treno?
E ce l'avevi con treno?
Non mi ricordo. No, è legato al tennis.
Vai.
Il mio schiaffo è uno schiaffettino, non è niente di che. Ma va a Holger Rune, che mi sembra poco lucido, perché dopo sei mesi è tornato sui suoi passi, tentato con Luti più Becker per fare gli Avengers, come qualcuno li aveva definiti, avevo visto un tweet del team degli Avengers in panchina, sono naufragate perché nessuno dei due probabilmente aveva il tempo di, almeno così è stata una versione, di seguirlo tutto l'anno. Adesso non abbiamo i dettagli, però è tornato da Muratoglu. Non lo so, anche la madre, visto che adesso è seguito dal colosso IMG, ha fatto un passo indietro, che sia il momento giusto per provare a ripartire per Rune, boh, non lo so, a me è sembrato un pochino di confusione, quindi gli do uno schiaffetto perché mi pare che stia perdendo del tempo Rune, e peraltro da qua a Wimbledon ha 2610 punti da difendere, che non sono pochi, vediamo, non perché sia sbagliato scegliere Muratoglu, uno schiaffetto alla confusione che ha fatto negli ultimi mesi, ecco. Che sia, vabbè, vuoi Muratoglu, va bene, che sia la scelta definitiva e sì, attenzione agli integratori.
Che tra l'altro non hanno ancora dato il verdetto
No, è lunghissima, ha portato in giudizio la compagnia che ha fatto gli integratori. È un argomento che magari ritoccheremo, Jacopo, perché è ampio e va trattato in maniera precisa. Il tuo schiaffo?
Il mio schiaffo.
Dai che siamo lunghi.
Lo voglio dare ai miei amici arbitri.
No.
È il primo, mi sa, di quest'anno.
Va bene, dai, fai. Cosa è successo?
Ma è successo che casi simili vengono giudicati in maniera opposta. E sta cosa a me dà fastidio. Oggi c'è stato un rigore all'Atalanta e il fallo è quasi analogo a quello subito dal Sharawi giovedì in Europa League. C'è stato il gol annullato oggi al Liverpool per
Mamma
un fuorigioco.
Mia, allucinante quello.
Ed è anche quello molto simile al gol che non hanno annullato all'Inter contro la Roma. Cioè, io non capisco.
C'è un complotto contro
la
Roma.
Io ripeto, secondo me in casi così simili la decisione deve essere sempre quella. Non può essere una volta in un modo, una volta in un altro. Perché poi la gente si incazza. C'ha anche ragione.
Ma infatti è sbagliato quello schermino, di guardarle davanti allo schermino. Deve decidere un arbitro in campo, punto e basta, finito. La VAR solo, Jacopo, solo per le cose certe, il fuorigioco o le condotte violente in stile Zidane che tira una testata a Materazzi, quando è palese, tutto il resto è decisione di campo che vede o non vede un arbitro. Bisogna accettare l'errore umano come era prima. Questa cosa qua ha portato una confusione enorme, perché c'è una disparità, e l'ho già detto, di interpretazioni, perché in una nazione viene interpretato in un certo modo l'utilizzo della VAR, in un'altra interpretato in un altro, e vederla vivisezionata poi trovi un'inquadratura dove ti sembra sempre fallo, e da qua l'esplosione di rigori ridicoli, il rigore è una punizione seria nel calcio, o di male interpretazioni. Ti faccio un esempio da romanista che ha indignato tantissimo, no? La finale, l'arbitro Taylor e coso. A me non ha sorpreso la decisione di Taylor, perché in Inghilterra non viene utilizzata come da noi. Se fosse stato un arbitro, chiaramente non poteva essere italiano, ma ci fosse stato, mettiamola così, un arbitro italiano e non la Roma in finale, e quell'episodio fosse successo a una squadra che non era la Roma e l'arbitro era in finale, veniva richiamato e dava il rigore. Perché noi lo utilizziamo così, mentre gli inglesi lo utilizzano in un altro modo. Pensavano di aver risolto tutto, ma non è così. È discrezionalità e difficoltà di utilizzare uno strumento, e si rischia di arbitrare tanto da una saletta, nel nostro caso a Lissone, anziché in campo, e non è, non la risolve. Cioè, per me la VAR è, questa è la mia spiegazione, non, è il male, ha levato emozione e non ha portato certezza nel calcio, anzi ha portato ancora più confusione. Male, 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 no VAR.
Vabbè, io non sono per niente d'accordo con la conclusione del tuo discorso, il resto. Però hai citato le testate, ecco, un'altra roba che mi ha fatto impazzire oggi, per esempio Iago Aspas è stato vergognoso, sono quelli che fanno ancora scena di essere colpiti in faccia quando sono stati colpiti sul fianco. Cioè, dico, adesso appunto ti vedono. Già prima le persone a casa ti vedevano che sei scemo, però magari l'arbitro ci cascava, adesso no. Quindi che senso ha far finta che ti ha colpito in un occhio quando era a un metro dall'occhio? Io divento pazzo.
Vabbè. Jacopone, chiudiamo qua. Fine. Siamo lunghissimi. Sì. Dai, good job by you.
Good job by you.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.